tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Un saluto a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento consueto del giovedì sera con Diego Armando, il calcio è una malattia, radiocittaperta.it, 22.03, 13 febbraio 2025, ci potete ascoltare ovviamente in diretta il giovedì sera se vi regge di aspettare le 10, oppure in podcast come volete, quando volete. Ovviamente le nostre puntate sono un po' riferite all'attualità, quindi se ascoltate la puntata di dicembre non potremo parlarvi ad esempio di Colo Muani o di Joao Felix perché non c'erano, quindi in caso insomma farete un salto indietro nel tempo. Invece quest'oggi poi iniziamo proprio facendo un po' il punto con questo aspirante che sentiamo delle aspirazioni di fumo che vengono dalla cornetta, che è il nostro Simone. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Il nostro amico dorme?
In questo momento sì, per
bravo,
poco tempo.
Bravo, si riposa per la giornata di domani o per la nottata, chi lo sa. E, allora, reduci
probabile la seconda,
reduci da ben due aste di fantacalcio e anche da un pochino di calcio visto un po' più tu di me, forse ho perso un po' di partite ultimamente, vogliamo tirare un pochino le conclusioni, anzi le conclusioni, le nostre conclusioni, che poi non sono neanche conclusioni perché siamo all'inizio della seconda parte di campionato, della seconda fase di Champions, ma più che altro riferite alle squadre con le nuove fisionomie, partendo magari dalla nostra amata e un pochino così sofferta Juventus. In Serie A sono arrivati tanti giocatori, in particolare due squadre hanno un pochino stravolto la loro fisionomia, appunto la Juve e anche il Milan con degli innesti importanti. C'è stata la Fiorentina che si è mossa aumentando il suo valore tecnico con il nostro Fagiolino, insomma dal tuo punto di vista. Poi noi appunto ci siamo un pochino anche impegnati in questo delirio passionale che è il fantacalcio, noi condividiamo ben due leghe, abbiamo fatto un mercato, abbiamo comprato un po' di giocatori, insomma l'uno, l'altro, un po' di riflessioni. Partiamo dalla Juve con una che pare averci azzeccato finalmente qualcosa, un Kolo Muani. Partiamo da lui direi, no?
Sì, saldo, un ottimo saldo, insomma, non trova spazio nel Paris Saint-Germain, voleva giocare. La Juventus era la piazza, insomma, una buona piazza nella quale potersi esprimere, visti i problemi che ha Motta con Vlahovic. Sta facendo bene, sta facendo con la raffica, si muove bene, fa quello che deve fare, un po' fortunato. Ma sai, la Juventus doveva sostituire quattro giocatori, tre infortunati che non torneranno più in questo campionato, che sono Bremer, Cabal e Milik. È un giocatore che ha litigato con Motta ed è stato allontanato per volontà di Motta, che è Danilo, e quindi ha preso tre difensori, Costa, che non ha mai messo piede in campo, pare nemmeno di nuovo, Vega, Kelly, un giocatore sconosciuto, e Kolo Muani per Milik, infortunato cronico, oramai non credo che tornerà più a giocare. Quindi di questi Kolo Muani è un giocatore di profilo alto, altissimo, un profilo europeo, nazionale francese, insomma è sicuramente un attaccante che, se ha voglia di lavorare, di mettersi in gioco come sta facendo, non potrà che far benissimo. Sta facendo molto bene Vega, giocatore duttile che piace molto a Motta, perché può giocare centrale, può giocare esterno, ma può giocare anche centrocampista, diciamo una sorta di Bonucci per intenderci, piedi dolci, un po' un jolly all'occorrenza. La Juventus ha fatto degli acquisti che doveva fare, ha riempito gli slot che mancavano, per cui 6,5, insomma, Colomoni è sicuramente un colpo grosso, gli altri sono al momento sulla sufficienza. Lo stesso Milan, ci stupiamo di Gimenez e Felix, ma in realtà ha perso Morata, che pare anche lui abbia avuto un po' di problemi con la società, e Walker, un giocatore stagionato, esperto, che sicuramente farà bene. Il resto un po' un mercato basato un po' sull'austerity, la Fiorentina, Fororuscio, Zaniolo e Fagioli sono un po' tre scommesse, perché sono giocatori che ultimamente non hanno giocato granché, che a me piacciono tantissimo tutti e tre.
Anche molto Zaniolo?
Zaniolo mi piace molto come gioca, Zaniolo ha avuto degli infortuni terribili, ma adesso al di là dei problemi comportamentali, ha avuto degli infortuni giganteschi, ha avuto una bocciatura dall'Atalanta, che secondo me poi lì non è che abbia fatto malissimo, e adesso si gioca tutto con la Fiorentina, è ovvio, il suo futuro se lo gioca adesso. Molto bene il Como, con degli acquisti buonissimi, Diao e Dele Alli sono molto forti, mi piace molto Iconé. L'Atalanta ha perso Zaniolo, ha preso Maldini e anche Posch, e poi basta, male il Napoli, non ha sostituito Kvaratskhelia.
Almeno non dobbiamo più nominarlo con questo nome così difficile.
Grazie a Dio. E il Monza, che ha dato l'addio alla Serie A con l'ammissione di Galliani, insomma, che ha raccontato che mancano soldi, ha ricevuto la direttiva di vendere giocatori migliori, Djuric, Pablo Mari, Maldini e compagnia, e quindi senza il Berlusca ritornerà nella Serie B.
Vabbè, diciamo, dove forse dopo il mercato che hanno fatto quest'anno è giusto che vada, perché il Monza, devo dire, comunque, vabbè, diciamo che forse l'anno, gli anni buoni erano quelli in cui c'era ancora il buon Silvio, che così per il suo divertimento
che metteva la grana e l'entusiasmo che servivano,
E stavo vedendo, tra l'altro, il Paris Saint-Germain ha dato via Colomoni con un attacco un po' strano, perché di fatto per il ruolo in cui gioca nella Juve, quindi da attaccante centrale, c'è soltanto, mi pare, Gonzalo Ramos, quindi tra l'altro che non giocasse, vabbè, comunque, cosa pensi del caso Vlahovic? Stavo leggendo stamattina, ho letto una breaking news, non manco mi ricordo dove, ma sono un po' quelle cazzate che girano, no? Vlahovic pronto a discutere il rinnovo, quando invece il rinnovo è proprio il problema. Invece adesso sto leggendo, la Juve ha deciso di provare a riscattare Colomoni cedendo Vlahovic. C'è una svalutazione di Vlahovic, però Colomoni è in prestito, mi pare, secco proprio, no? Quasi, no? Adesso non
prestito, assolutamente prestito secco, credo abbia una valutazione anche abbastanza alta, superiore ai 50 milioni di euro.
E 50 milioni di euro con Vlahovic che fa il panchinato, non so se ce li fai. Cioè.
No, non credo proprio. Io credo che alla Juventus attualmente il problema sia l'allenatore. Motta deve fare un po' pace con se stesso e con alcuni giocatori, perché ha voluto fare un po' tabula rasa, dando via alcuni giocatori che non si allineavano alla sua filosofia di calcio e di vita, probabilmente, però lui ha un patrimonio notevole in squadra. Kop Meiners è uno dei centrocampisti fortemente tutti noi abbiamo detto che era assolutamente il miglior centrocampista italiano, e ne sono ancora convinto. Douglas Luiz, secondo me, e secondo anche molte persone più esperte di me, è un centrocampista molto 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 forte, così come Vlahovic, che ha probabilmente qualche limite caratteriale, si innervosisce un po' facilmente, è un bomber, è uno degli ultimi bomber che sono rimasti, e ricordiamo che in Serie A è il giocatore che nel 2024 è colui che ha fatto più gol di tutti,
sì,
più di Roteghi, più di Lautaro Martinez, più di Thuram, più di Lochman, è il giocatore che più ha segnato di tutti, pur in un periodo in cui si diceva che con Allegri giocava a spalle alla porta, eccetera eccetera eccetera. Mi sembra che con Motta si sia involuto ancora di più rispetto al calcio proposto da Allegri. Quindi
che è un po' un paradosso,
Certo, è più di un paradosso. Io credo che questi tre giocatori, se recuperati, possano realmente cambiare radicalmente la faccia della Juventus. Che per l'amor di Dio, in un periodo, l'abbiamo già detto, nuovo allenatore, nuova filosofia, tutto nuovo, però poi alla fine il calcio rimane sempre quello, e però si stanno un pochino perdendo. La bocciatura di Kopp Meiners le ultime partite con McKenny al suo posto è stata eclatante. Sono questi tre giocatori che Motta deve assolutamente recuperare, perché dovesse perderli perde davvero un patrimonio immenso, quindi è l'allenatore che deve fare, a mio avviso, un passo indietro.
L'hai visto il Milan ieri sera?
Per ovvi motivi l'ho visto, cioè l'avevo sotto gli occhi, ma l'ho seguito poco.
Perché ieri il Milan ha provato a far giocare con Sesao i Fab Four, come già si chiamano adesso, cioè Jimenez con alle spalle da sinistra a destra, Leao, Felix e Pulis, ma non è andata proprio bene, mi pare.
Ma io mi ricordo qualche anno fa, Alessio, il periodo in cui il calciomercato finiva prima, no? Le squadre, si partiva in ritiro con tutti i calciatori, no? C'era un ritiro di 2 settimane, poi c'erano le amichevoli e poi si iniziava il campionato e si diceva che bisognava far giocare 10-12 partite gli stessi giocatori per creare l'amalgama e poi iniziare a fare un po' di turnover. Era questa la filosofia di qualche anno fa. Adesso acquisti e metti dentro, fai giocare l'ultimo acquisto immediatamente, non funziona così, insomma, no? Devi, se c'è un gioco, c'è un progetto, l'ultimo arrivato, anche se fortissimo, deve un pochino entrare nei meccanismi. Il Milan è una di quelle squadre come la Juventus in cui di meccanismi ne vedo pochi.
È un problema.
Per cui Felix, Jimenez, Leao, Pulisic sono giocatori talentuosi. Non sono campioni, sono giocatori talentuosi. Felix si è anche un po' perso negli anni, era considerato come un big, si è un po' perso, ma sono giocatori talentuosi e devono essere valorizzati attraverso un'organizzazione di gioco e un grandissimo ordine che il Milan non ha. Non credo sia sufficiente metterli tutti dentro insieme per poi vincere le partite. Credo che anche lì ci sia bisogno un pochino di qualche litigio in meno e un po' un'organizzazione migliore.
E tra l'altro c'è anche, diciamo, a livello peggiorativo della Juve, vogliamo parlare un po' di queste due squadre, sono un po' forse due delusioni al momento di questo campionato, c'è il fatto che ha già cambiato allenatore e è anche più giù in classifica e ha perso l'appuntamento, l'andata di Champions. Ricordiamo che la Juve invece ha vinto 2-1 col PSV, anche lì un
po'. Sì, vabbè, Champions sono tutte partite lì, sul filo del rasoio, tranne il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund che hanno vinto 3-0, sono tutte aperte fino alla fine. Poi abbiamo visto che oramai il fattore casa fuori casa, il gol in trasferta
conta un po',
che non vale più. Oramai siamo lì, siamo 50-50, non vedo un grandissimo problema aver perso 1-0, 2-1 prima. Si decideranno tutte alla fine. Il Milan poi ha vinto questa Supercoppa battendo così in maniera un po' fortuita Inter e Juve, parecchio fortuita a dire il vero.
Sì, però, è stato un po' quello, un po' a nobilitare forse l'annata, a creare un pochino di alibi preventivi a Sesao.
Io credo che Fonseca sia stato buttato giù dal carro un po' troppo velocemente. La situazione credo che a Milano non sia particolarmente tranquilla e non credo che Ibrahimovic possa essere un manager in grado di creare coesione come si dovrebbe in questo momento un po' di interregno. Noi eravamo al Milan eravamo abituati ad altri team manager come ad esempio Braida, il team manager per eccellenza Silvano Ramaccioni che conosciamo bene. Credo che Ibrahimovic non possa essere Maldini, Massara, poi ultimamente non credo possa essere lui l'uomo adatto, per quanto molto carismatico. Poi questo cambiare, Morata sì, Morata no, Morata non sposa l'idea del Milan, insomma, c'è parecchia amaretta lì dentro, e quando c'è amaretta il calcio insegna che poi i risultati non arrivano. Certo, non entrare in Champions per il Milan, per la Juve o per chiunque altro sarebbe un fallimento enorme a livello economico e in prospettiva futura.
Campionato, poi ti lasciamo in pace alle tue bellissime attività casalinghe, immaginiamo. Allora, campionato, l'Inter ha rosicchiato un po' di punticini al Napoli, l'ultima giornata la Juve ha vinto, tra l'altro 3 partite di fila.
Non so da quanti mesi non ne vinceva 3 di fila.
C'è stata l'Atalanta che ha devastato, come hai visto l'ultima partita di campionato? L'Inter, insomma, piano, rosicchiando punti al Napoli, forse, non lo so, il Napoli effettivamente per puntare serenamente allo scudetto forse Kvara doveva sostituirlo, non so.
Kvara doveva assolutamente sostituirlo, ma il Napoli quello sta facendo, cioè in primis una rigida osservazione dei conti, su questo, no, con tutti i problemi anche che possono esserci a Napoli, De Laurentiis in quello si sta attento, non ha trovato un'offerta, un giocatore confacente a sostituire Kvara, ha preso Cafor che non ci azzecca assolutamente nulla e quindi giocherà Neres in quel posto che si è rotto, giocandosi poi un cambio o un'opzione. Vedi, poi adesso il Napoli è nettamente inferiore all'Inter, adesso non c'è Marco, non c'è Lorenzo, si gratteranno, ma è l'Inter la squadra più forte, è l'Inter che deve vincere assolutamente e vincerà. Il Napoli è una squadra discreta, con un allenatore eccellente, che gioca un altro sport rispetto all'Inter, al Milan, alla Juventus e all'Atalanta, perché adesso giocando ogni 3 giorni,
certo.
Con una squadra discreta, più che discreta come l'Inter, giochi un altro campionato, ma è davvero un altro sport e quindi ha le carte in regola per giocarsela fino alla fine. E tu pensa che strano, il Napoli vinceva con la Roma 1-0 al 90esimo e l'Inter perdeva col il derby col Milan al 90esimo.
Sì,
quella poteva essere una svolta gigantesca
del campionato.
Al 90esimo, pur in due orari differenti, il pareggio della Roma e il pareggio dell'Inter hanno, no, da 6 punti poi hanno riaccorciato nuovamente la classifica. Quello sarebbe stato una sliding doors per il campionato, che avrebbe messo tantissima pressione all'Inter, e l'Inter invece è rimasta lì attaccata e secondo me non vincere il campionato sarebbe un altro fallimento in Italia per Inzaghi e sarebbe un qualcosa di clamoroso, per cui io continuo a dire che l'Inter finirà assolutamente prima, il Napoli seconda e gli altri 2 posti saranno una bagarre tra Atalanta, Juventus e secondo me anche per il Milan.
Lazio Fiorentina non le vedi?
La Lazio no, la Fiorentina, se Zaniolo e Fagioli iniziano a giocare veramente, potrebbe insidiare una squadra che potrebbe commettere un passo falso come il Milan e la Juventus, altrimenti no, non credo.
Comunque alla fine sono arrivati giocatori un po', per esempio João Félix, no? Che mi pare che in 2 fantacalci diversi, ma abbiamo preso sia io che te, mi pare, se non sbaglio, no?
Sì, è un giocatore è un giocatore da sogno, è un giocatore
è il classico
tutti...
profilo, però secondo me, ma cosa ne pensi voi tu, il classico profilo che viene in Italia, cioè un giocatore talentuoso che costicchia, che però ha un po' fallito, cioè considera che lui ha fatto Atletico Madrid e Barcellona in Spagna e non ha, no, non ha convinto evidentemente, Chelsea non ha convinto, un po' un tempo era il contrario, no, Ian Rush veniva in Italia, falliva, tornava in Inghilterra, oppure giocatori stranieri forti venivano in Italia, non convincevano, se andavano in Spagna o in Francia, adesso viene un po' il contrario, siamo un po' diventati una sorta di piccola discarichetta dei sogni perduti, cioè o arrivano vecchi o vengono giovani sconosciuti o vengono giocatori forti che però hanno un pochino smarrito la strada, non abbiamo fatto un po' sta fine.
Certo, certo, dal punto di vista economico negli anni 90 i giocatori più forti venivano qua strapagati, adesso vanno in Inghilterra, se non vanno in Inghilterra vanno o al Real o al Barcellona o all'Atletico, altrimenti forse al Bayern Monaco, se no poi vengono distribuiti tra Italia e Francia. Felix si è giocato l'Inghilterra, si è giocato la Spagna, gli rimaneva una di quelle tre, ecco, andare al Milan che dopo il Real Madrid, la squadra più blasonata in Europa, credo che sia stata sulla carta la scelta migliore per lui. E poi nella prima giornata ha segnato lui con assist di Gimenez, secondo me farà bene Felix, anche perché il campionato italiano è talmente scarso di giocatori talentuosi e di valori che basta poco per far bene e per un po' riprendere a stupire. Lì deve essere bravo l'allenatore un pochino ad usare i nuovi, come dicevo all'inizio, i nuovi innesti con sapienza e a non buttarli tutti dentro insieme. Secondo me è quello. E secondo me farà molto bene la qualificazione del Milan in Champions o in campionato per la Champions, passerà assolutamente da Gimenez, da Felix e da Walker.
Sì, sì, che Walker ha già fatto la cosa da wrestling, ha sputato l'acqua. Vabbè, comunque.
Sì, vabbè. Comunque c'è l'Europa League, Dybala si è fatto male, è uscito per infortunio al 39esimo del primo tempo, è iniziato, siamo al 60esimo, la Roma sta vincendo 1-0 a casa del Porto.
E chi ha segnato? Vedi, zitto.
Selic.
Non ci credo.
Selic.
Non ci credo.
Ecco, così pare.
Va bene, chiudiamo così con la nota comica. Peccato che non ci sia Yuri stasera, che sta intabarrato a vedere il Porto, forse dopo lo chiamo. Gol di Selic è incredibile. Va bene, grazie Simone, saluta chi tu sai e ci sentiamo giovedì prossimo.
Grazie a te, un saluto a tutti, buon proseguimento.
Bene, salutiamo Simone che è impegnato insomma con un piccolo esserino meraviglioso, non si potrebbe dire, però vabbè, lo diciamo, e questa panoramichetta di nuovi arrivi, mi piace questa cosa, il campionato italiano con una piccola discarica di sogni perduti. Ci ascoltiamo un brano e poi ci abbiamo Piero Capponi, a cui subito chiederemo che aria si respira a Madrid dopo questa vittoria incredibile fuori casa. Il Madrid veramente non muore mai, un tempo ero orgoglioso di dire la Juve non moriva mai, adesso il Real Madrid, vabbè, è sempre stato così quella squadra.
Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Feels the way I do about you.
ci lasciamo gli Oasis in sottofondo così come contento. Ah, è caduta la linea. Niente, niente, ci risentiamo, ci risentiamo. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't believe that eccolo Piero Capponi, ciao Piero.
Buonasera, come stiamo? Tutto bene?
Bene, bene, sono qui da solo, stavo dicendo lasciamo Wonderwall, eccola un po' in sottofondo per far contento Marco Bosco, che stasera non c'è Marco stasera, quando volevo il confronto con te, dati alla mano, no, su questo calcio italiano che per Marco è il non plus ultra, quando invece sembra essere un po' una mezza ciofeca, e lui non è venuto, guarda un po'. Comunque, tanto per dire, mio fratello mi ha appena comunicato nell'intervento prima di te che la Roma stava vincendo 1-0 a Porto, gol di Celik, che per me per come è un po' la nota comica della serata, potrebbe essere. Tutto rispetto per Celik, però insomma veramente io non ho mai sentito, cioè pochi calciatori ho sentito disprezzare in questo modo come il povero Celik. Comunque voglio sottoporti una illuminazione, sì, che ho avuto prima, ho avuto quasi una illuminazione poetica parlando, appunto abbiamo fatto un po' il punto con Simone sul calciomercato, i nuovi arrivati in Italia, mi è venuta un po', sì, questa definizione che l'Italia è diventata un po' la discarica dei sogni perduti del calcio, e l'ho detto pensando a João Félix.
Sì, ma vabbè, mi fa piacere che tu lo dica, perché la polemica viene un po' da lì, no? Dal fatto che ormai siamo diventati il parcheggio di giocatori che non hanno futuro. Cioè, chiaramente João Félix è un giocatore che ha grandissimi problemi caratteriali, cioè è stato proprio
forte, tu poi lo conosci,
è un fenomeno, va vero, cioè, tecnicamente è un grandissimo giocatore, ma dai tempi del Benfica non ha fatto 10 partite buone a fila. Simeone non lo può vedere, l'ha tenuto più di una volta al margine degli allenamenti dell'Atletico, ma stagioni intere, cioè, 3 mesi, 4 mesi intero non lo può vedere, è un grandissimo problema, perché lo pagarono 100 milioni, cioè non ce lo dimentichiamo, sì, il Madrid, 100 milioni dopo nemmeno una stagione intera al Benfica, e poi è iniziato a girovagare cercando spazi un po' che non ha trovato, e chiaramente proprio l'Italia è un po' l'ultima spiaggia, dopo a questo punto c'è la Turchia, dopo l'Italia c'è la Turchia, come prima di andare in Arabia, insomma, ecco un po'. È un po' questo.
João Félix lo vedo, ha pareggiato il Porto. Vedi, mi ha portato sfiga la Roma, mi spiace. João Félix sembra un po' uno di quei giocatori destinati a finire in Arabia a neanche trentenni, eh? C'era un po' questo,
esatto,
profilo.
Sì, sì, è proprio il profilo perfetto. È lui, è l'uomo che doveva andare in Arabia. Poi c'è anche un'altra cosa: in Italia abbiamo una grande capacità, chiamiamola così, di pensare che gli ultra trentenni ancora ci possiamo tirar fuori un po' qualcosa, no? Forse Giroud ha fatto un po' di danni in questo senso. Da un giocatore è arrivato, aveva già 102 anni e ci stava fino a 108, insomma.
Guarda, io ho individuato, poi entriamo un po' nel merito del focus, perché ho individuato 3 categorie di stranieri che vengono in Italia, no? Di stranieri forti, perché ci stanno la maggior parte che sono giocatori misconosciuti che vengono qui, diciamo, quasi tutti in saldo, vedi il mercato che ha fatto la Juve adesso a gennaio, per esempio.
Certo.
Sì, che fra Kelly, Veglia e quell'altro, come si chiama, Alberto Costa,
nemmeno nel loro condominio sono conosciuti,
no, ma forse in tre non fanno 12 giornate complete fatte nella prima parte del campionato,
esatto,
però
esatto.
Vabbè, diciamo così, almeno riguardo gli stranieri, a parte questo tipo di giovani, i giocatori mediamente forti, allora tu hai la categoria old but gold. Tu hai citato Giroud, ma noi potremmo dire sì, il nostro CR7, anche se è un altro
sì,
pianeta.
Sì, certo.
Però,
un alto livello. Certo.
Un alto livello, però comunque un tempo CR7 ci arrivava 23enne in Italia fino al 2003-2004.
Certo,
ok. E però, poi ci stanno i giocatori forti, magari un po' sconosciuti, ma i colpi, quelli che dovrebbe fare Giuntoli. Mi viene in mente che va a Schelier, sì, per fare esempio, ma ce ne stanno quelli, perfetto, che beccano l'Atalanta, sì, che sono giocatori oggettivamente forti, però
sì, anche lo stesso Osimhen,
eccetera, che poi tendenzialmente vanno all'estero, finiscono all'estero. Cioè, certo, solitamente fanno il percorso di Kvaratskhelia, è abbastanza classico. Adesso Jimenez, perché è successo qualcosa di strano con De Laurentiis, si è finito al Galatasaray, ma immaginiamo che l'anno prossimo, però di solito vanno in qualche
big. Da qualche parte.
Poi ci stanno questi che dicevamo, un po' le promesse mancate, João Félix, sì. Ma mi viene in mente in qualche modo anche Pulisic, che quando stava al Chelsea, che vinse la Champions, ricordo lui, sì, Mason, certo. Mount e Kai Havertz, che dovevano essere il nuovo, capito, i nuovi
sì, certo.
Messi a quel livello, però, e invece sono un pochino spenti tutte e tre, però almeno Mount e Havertz sono rimasti in Premier. Questo tipo di giocatori qui che sembrano sempre pronti a esplodere, ma non esplodono mai. Temevo la stessa cosa per Colomouani, cioè ancora potrebbe anche essere, perché nonostante quello che ha messo in mostra fino adesso,
5 gol, però bisogna vederlo.
Io me lo ricordo Colomouani, il gol che si mangiò al 90esimo, il gol che dava il mondiale alla Francia,
sì, del mondiale,
sotto
sì, assolutamente, che, il mondiale. Che bisogna anche dire che lo giocava, no, il mondiale, che era convocato
in una per carità, però mi dà sempre un po' quel tipo di idea.
Mai stato un giocatore da 25 reti in campionato, anche lui, cioè, non l'ha mai fatta ancora, quindi
questi giocatori che poi dici, ma che ci faccio allora? Comunque, detto questo, entriamo nel merito. Il grande dibattito, che è un po' uno dei temi forti di questa trasmissione, perché il grande dibattito che si è acceso in chat è quello che, insomma, l'Italia è un campionato secondo la tesi di Marco Bosco. Ma diciamo, facciamo finta che sia io Marco, per quanto mi riesca difficile, per quanto gli voglia bene immedesimarsi in un'intervista. Cioè, l'Italia è un signor campionato perché è un campionato in cui il tatticismo è talmente esasperato e strutturato che le piccole possono mettere in difficoltà le grandi, eccetera eccetera eccetera, e quindi è bello interessante. Campionati più blasonati non sono interessanti, il campionato spagnolo ci sono sempre le stesse tre che si alternano, quello inglese se non sono tre sono cinque, in Germania, in Francia inutile parlarne. E fermiamoci a questo, perché io già avrei un'opposizione a me stesso in questo momento, essendo io Marco, che è quella che negli anni, fino a quando le squadre italiane, le big italiane avevano i soldi, poi comunque erano sempre in tre a vincere. Vabbè, però chiusa parentesi, cosa risponde a questo
iniziamo, dobbiamo parlare dei numeri e poi parliamo.
Esattamente, parliamo di numeri.
Non è vero, cioè, nel senso, in Italia non vincono tre, possiamo dire, se contiamo il Napoli, che vincono quattro, ma se guardi la storia, anche lì negli ultimi vent'anni hanno vinto quattro squadre, la quarta è il Napoli, se no hanno vinto sempre la Juve, l'Inter e il Milan. Quindi rispetto alla Spagna, per esempio, c'è la quarta è mancata, che storicamente è stata negli ultimi trent'anni il Valencia, che è andato entrare in difficoltà, ma insomma il Valencia è un po' stato il Napoli spagnolo in questo senso, ok? Quindi, ma il problema, io sono d'accordo sul fatto che il campionato italiano è molto livellato, ma verso il basso, cioè c'è un'esaltazione della tattica. Intanto bisogna capire che purtroppo la tattica, purtroppo perché la tattica la fanno tutti, il vero problema del calcio moderno è che si fa tattica con le esordienti, si fa tattica con gli allievi, quindi è diventato un problema generale. Su una tattica molto migliorata, cioè ormai ci sono grandi allenatori da tutte le parti, anche nel campionato cipriota o in Bulgaria ci sono grandi allenatori che sanno la tattica, è stato aggiunto un concetto che è la velocità. Allora, la velocità ha creato un problema, perché la velocità estrema ha creato problemi di controllo. Quindi quando Marco si lamenta perché pensa che le partite diventano partite di ping pong, così, che finiscono 4-3, come dice lui, è perché si aggiunge la velocità che rompe la tattica, ok? Poi a velocità uguale, di fatto poi i grandi giocatori stanno crescendo, sono grandi giocatori veloci in questo senso, e la differenza ultima, quella che ti fa vincere la Champions, non la Coppa Italia, perché onestamente quando mi parla della Coppa Italia mi schianto dalle risate, la peggior manifestazione del mondo, che protegge quattro squadre per farle arrivare in fondo, perché sennò non si vende i diritti televisivi, non può essere un esempio di niente, ok? Cioè, fammi l'esempio della Coppa di Francia, dove arrivano le squadre di Tahiti agli ottavi di finale, no? Perché fanno i miracoli, allora quella può essere divertente. La Coppa Italia evidentemente è una manifestazione orribile. Per vincere la Champions, che è la manifestazione, poi devi aggiungere alla tattica, che ti ripeto, ce l'hanno tutti, e alla velocità, che ce l'hanno sempre più, la qualità, che ce n'è sempre meno, perché oggi trovare giocatori che saltano l'uomo è di una difficoltà assoluta, è un dato oggettivo, non lo dico io, lo dicono le statistiche da tutte le parti, manca il dribbling, mancano giocatori che saltano l'uomo.
Ma questo in Italia o ovunque?
Ovunque, quindi quelli che ci sono, i pochi che ci sono, fanno la differenza, e vengono acquistati a peso d'oro, non vengono venduti, e le va a cercare il Madrid quando hanno 18 anni in Brasile, oppure il Manchester City che rastrella e paga 100 milioni per Grealish praticamente perché saltava l'uomo. Cioè, non è che alla fine sono quelli poi i giocatori che ti portano in fondo delle manifestazioni, basta vedere chi vince, no? E chiaramente poi il dato più, e poi possiamo parlare di tutto, ma il dato vero è che nella Champions League negli ultimi 30 anni l'Italia ha vinto tre manifestazioni, cioè negli ultimi 30 anni, cioè dai tempi del Milan c'è stata una vittoria della Juve proprio 95-96, poi il Milan in finale con noi e l'Inter del triplette, 30 anni, e negli ultimi 15, proprio 15 anni fa, ha vinto l'Inter, cioè è quello il termometro, perché poi il termometro dov'è? Non possiamo andare a buttarci nemmeno sull'Europa League, sì, l'ha vinto l'Atalanta, ma ti ho fatto vedere la statistica, gli spagnoli l'hanno vinte 13-3, cioè negli ultimi, anche lì negli ultimi 20 anni, gli ultimi, dove può essere il termine di paragone? Possiamo andare sul termine di paragone a livello di nazionale, ma sai, le nazionali sono una cosa veramente così estemporanea, basta pensare che la nostra squadra campione d'Europa non si è qualificata per due mondiali consecutivi, non qualificata, cioè roba che io ho 55 anni, non l'avevo mai sentito nemmeno parlare dell'Italia non qualificata a un mondiale, che quindi chiaramente anche quello è un problema della crisi del calcio in questo senso, no? Anche se poi siamo sempre sul solito problema, quando io sento dire in Spagna no, le squadre italiane che fanno il catenaccio, no? questi luoghi comuni assoluti, guardo le formazioni e dico ma qui gli italiani dove sono? Non ci sono gli italiani nelle squadre italiane,
cioè, tra l'altro
cioè, voglio dire, l'Inter che c'ha di italiano? Quanti c'ha? Due giocatori? Quanti c'ha? Tre in campo. La Juve quanti ce n'ha? Tre, che è meglio non avercene, perché i Gatti, mia donnina cara, mi spavento ogni volta che gioca. Il portiere siamo riusciti a mantenerlo italiano in questi anni, ma poco di più, cioè non c'è più la base, non c'era manco il Real Madrid che ha qualche giocatore, ma il Barcellona sì, perché per problemi economici ha dovuto spingere per forza sulla Masia e quindi ha tirato fuori fior di giocatori che infatti sono alla base un po' della nazionale, ma insomma quando si vede la nazionale italiana, la nazionale spagnola l'ho vista senza giocatori del Madrid convocati, da quanto si è fatto male Carvajal, cioè è clamoroso in questo senso, quindi anche lì è difficile parlare ormai di una scuola calcio molto molto chiara, quindi la tattica c'è sempre di più e un po' da tutte le parti, anche se è vero che ci sono i più bravi allenatori, probabilmente sono gli italiani, ma se continuiamo a fare uno sciovinismo provinciale veramente importante, perché poi alla fine in Premier ci vanno anche tanti spagnoli, basta che tu la guardi e ti rendi conto di chi allena in Premier senza andare troppo lontano, insomma, tra il City, l'Arsenal, cioè ci sono diversi, il Bournemouth, l'Aston Villa, cioè questi quattro sono spagnoli, per esempio. E poi, appunto, sulla velocità c'è la qualità, e la qualità nel campionato italiano mi dispiace che non c'è. Cioè, voglio dire, dimmi chi sono i top 5 giocatori a livello di qualità del campionato italiano.
Italiani?
Italiani, no, nel campionato italiano.
Ah, nel campionato italiano. 5. Ma te potrei dire con Seisao, viene in mente.
Con Seisao, ecco. Dybala?
Dybala però che ormai inizia a essere stagionatino. Leao, potenzialmente Leao.
Potenzialmente Leao, poi gli altri due fa fatica e stai a pensare parecchio.
C'è Akvara, come se n'è andato?
Se n'è andato, forse era il più forte di tutti tecnicamente. Siamo fermi lì, cioè se io ti parlo dall'altra parte, ti parlo da Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, solo per parlare del Real Madrid, Griezmann e Julian Alvarez nell'Atletico. Nel Barcellona ci sta una mattinata da Rafinha, che è un fenomeno, a Pedri, cioè voglio dire il livello tecnico è molto più basso nel campionato italiano, ma molto più basso.
Sì, sì. Beh, se pensi che noi quando agli europei di quest'estate per salvarci ricorremmo a Zaccagni, che per carità è un buon giocatore però capito, cioè, in quella zona lì noi c'avevamo Zola, c'avevamo Del Piero, c'avevamo.
No, ma io faccio sempre le stesse considerazioni, no? Quando si parla poi alla fine di calcio, cioè noi abbiamo vinto un mondiale nel 2006, quando vinci un mondiale è difficile che non vedi la prospettiva, no? Allora quando torni indietro e guardi la prospettiva del mondiale del 2006, te li ricordi i sei attaccanti di quella squadra? Te li ricordi? Te li dico io.
Sì,
Del Piero,
sì, sì.
Totti, Luca Toni, Gilardino, Gioacchinta e sono finiti, sei. Cioè, voglio dire, oggi uno di questi sei sarebbe il miglior centravanti del campionato italiano. Uno di questi, qualsiasi di questi sei, non ci sa più nemmeno di nessuno di questi sei, non ci sa un centravanti decente, cioè voglio dire, è diventato Kinder, cioè, ora c'è Retegui, l'abbiamo dovuto importare dall'Argentina, ma proprio importare, cioè proprio se lo sono andati a cercare, l'hanno naturalizzato e l'hanno fatto diventare un centravanti anche forte, ora in questo momento è un centravanti, che fra l'altro ti dico anche una cosa, che poi alla fine la crisi del calcio viene anche da lì, la settimana scorsa Retegui ha fatto 4 gol in Serie A, cioè non è una cosa proprio molto comune. In prima pagina sulla Gazzetta la foto principale era di Jimenez, cioè voglio dire, perché aveva segnato il Milan, ma chi se ne frega, cioè voglio dire, va bene tutto, questo compra in centravanti, fa un gol e l'altro che è centravanti della nazionale lo mette in un trafiletto sulla destra nella copertina, spiega anche parecchio, anche parecchio questo, cioè il fatto che poi alla fine così livellato non è, senti sulla Gazzetta online ti fa vedere solo Milan, Inter e Juve, cioè non è per andare a cercare altre squadre, devi farle col lumicino, no? È diventato anche lì commerciale e alla fine le squadre sono quelle, il Napoli ha salvato un po' questo trittico di vincitori, però chiaramente ti ripeto, la visione che c'ha Marco secondo me fa parecchio male al calcio italiano, perché fa pensare che noi non abbiamo problemi, che siamo un campionato bello, che siamo un campionato divertente. E invece siamo un campionato bruttissimo, sono brutti gli stadi, sono brutte le partite, sono brutti i colori della produzione, se guardi le partite della Premier sembra che in Inghilterra c'è il sole, in Italia piove, perché la produzione fa schifo, mentre la produzione della Premier sembra veramente fatta da registi di Hollywood, in questo senso, è tutto questo. Poi gli stadi ne abbiamo parlato tanto, ne parleremo sempre di più adesso, perché veramente lì proprio le distanze sono proprio siderali, no? Cioè Marco è stato seduto in tribuna VIP allo stadio metropolitano dell'Atletico, cioè, mai ti dirà che rispetto a quello San Siro è proprio una concimaia, cioè capito, proprio una cosa, cioè, ti ha detto mi è piaciuto il catering, no, l'altro giorno del foresto, sì. Mi è piaciuto molto il catering dello stadio, ma dai Marco, non l'ha mai visto in vita tua uno stadio in quel modo, e non è l'ultimo degli stadi nuovi in Spagna. Chiaramente questo vale tutto in questo discorso, cioè in questo tutto discorso di appeal del campionato italiano, poi alla fine si vede nel campo. E te l'hai sempre detto, una questione di soldi, chiaramente. Cioè, si fa, ma non è solamente una questione di soldi, perché ora abbiamo anche delle proprietà importanti in Italia, c'è gente che ha soldi, ma gente che gestisce soldi in un altro modo, non ci sono più i presidenti magnati che aiutavano alle squadre, romantici che ci mettevano i soldi. Alla famiglia Agnelli, ai Moratti, allo stesso Berlusconi che facevano calcio per altre ragioni, chiaramente molto più di visibilità e di romanticismo e di ego personale, mentre ora ci sono i nuovi proprietari che fanno business e quindi chiaramente il bilancio ci stanno molto più attenti e non si fa determinate scelte che si faceva prima. Non siamo poveri, perché poveri non siamo, ma siamo gestiti da persone molto più oculate e meno romantiche, cioè chiaramente il Massimo Moratti, quanto ha speso Massimo Moratti per l'Inter per vincere veramente poco, se ci pensi rispetto a quello che ha speso, è finita, è un'era che è finita, ecco, questo io ce l'ho chiarissimo, fra l'altro io studio questo calcio qui, cioè non studio le tattiche in campo, studio la pill fuori dal campo, ecco. Questo
sì, che poi diciamo che è l'unico modo alla fine per dare sostenibilità e progettualità e lungo respiro a un progetto qualsiasi, perché anche le proprietà straniere, a parte alcune pochissime tipo quella del City eccetera, che sbuttano soldi nel calderone senza vediamo, per esempio anche se poi secondo me quel discorso prima dell'Italia discarica dei sogni perduti vale un pochino pure per qualche proprietà, perché se penso ai Friedkin a Roma, se penso all'attuale a un po' tutte le le proprietà del Milan post Berlusconi, se penso all'Inter subito prima di questi, anzi subito prima di Marotta non proprietario ovviamente, ma persone che lo desiderano, cioè, vedo tanta approssimazione, tanta, no?
Sì, certo. Ma chiamiamola sperimentazione, no? Sperimentazione, cioè diciamo fanno gli esperimenti sulle spalle delle squadre italiane, che poi chiaramente torniamo al solito discorso, i tifosi pensano che c'è la fila di gente disposta a comprare determinate squadre, ma non è vero. Sì, c'è interesse, ma c'è interesse in un ambito molto, molto chiaro, molto limitato, proprio perché rispetto all'Inghilterra, a livello di diritti, a livello di stadi, siamo 30 anni indietro. Cioè io non investirei mai in una squadra italiana di pari livello rispetto a una squadra inglese, perché già solo di diritti televisivi c'hai un altro tipo di budget, c'hai un altro tipo di visibilità, e rispetto poi agli impianti, alla cultura, al merchandising, a tutto questo discorso, siamo a anni luce indietro, quindi e si fa fatica. Si fa fatica. Poi il tifoso italiano è molto più esigente, basato su un'esigenza sulla poca realismo, no, di quello che puoi aspettarti da una dirigenza, da una proprietà, e chiaramente anche questo ti fa fare un po' di fatica, no? Perché gli attacchi, le critiche, andate via, vendete, sì, ma chi compra, no? E poi più scendi di livello peggio è, perché ormai il calcio a livelli poi di in Italia, soprattutto a livelli bassi, si fa fatica a far quadrare i conti, proprio per quello, perché la gente non va allo stadio, gli stadi non sono spazi che puoi usufruirne in altri modi, non sono, devi fare centri commerciali. Ho visto ieri un progetto del Cadiz, squadra di Serie B, Serie A, un po' tipo un Empoli, diciamo, del calcio spagnolo, che fa un po' da saliscendi, che ha fatto un progetto di centro sportivo con stadio nuovo e con addirittura con una società che quoteranno ora al Nasdaq a New York, no? Cioè, voglio dire, si pensa, ci sono le idee, e invece in Italia veramente le idee se ne vede veramente poche. T'ho detto, per esempio, io sto seguendo tantissimo il Como, perché oltre ad essere una proprietà di gente con soldi veri, questi sono i proprietari del Como, sono gente che ha soldi veramente, chiaramente grazie anche a avere i soldi hanno anche le idee, e le idee ti fanno anche venire soldi, no? Però il Como è una società che negli ultimi 20 anni in Italia l'ha fallito 4 volte. Cioè, voglio dire, non so se conosci Como, se ci sei mai stato, ma se sei stato a Como, se ha visto dove è lo stadio, è impossibile fallire con quello stadio, è impossibile, non puoi, non esiste. Cioè, è uno dei posti più famosi del mondo, cioè, sì, sì. Con un ristorante fatto bene ci facevi la Serie B, solo un ristorante, non c'avevi bisogno di nient'altro. E ora hanno deciso di fare lo stadio aperto sul lago, trasparente. Non immagini, cioè, faranno i pienoni, arriveranno dall'Indonesia per andare a vedere le partite del Como, ma vedrai che è così, perché chiaramente hanno creato un concetto diverso. Di questo si dovrebbe parlare, invece in Italia si parla ancora di se si fa il San Siro nuovo o no, capito? Cioè, siamo proprio alle porte Cosassi, siamo sull'orlo del trabicolo, come disse un amico mio che voleva dire che
siamo sopra un bel trabicolo. Ascolta una cosa, non posso non chiederti non sei a Madrid in questo momento, mi pare di aver capito.
No, sono a Oviedo, nel nord, in Asturias, nel nord della Spagna.
Però fino a sì, ieri eri a Madrid, immagino, più o meno, no?
Sì, sì, certo, c'avevo solo c'è una formazione, oggi lavoro qua, avevo una formazione, rientro domani nel pomeriggio.
E quindi, voglio dire, hai espiato un po' l'aria del post-Champions, del pre e del post-Champions League, perché
Ma il problema di Madrid è che non c'è l'aria della Champions League, cioè loro vivono la Champions League come la ordinariissima amministrazione, è una cosa, guarda, impressionante, cioè nemmeno le finali le vivono con stress, cioè è una cosa incredibile. Cioè Madrid è una città più abituata alla Champions, come, non so, è come per giocare per noi la partitella di calcetto con gli amici durante la settimana, sai, proprio la classica partitella del martedì sera, che ne so, del lunedì sera. Ecco, loro la vivono così, cioè proprio questa relazione con la Champions clamorosa. Quindi quando hanno pareggiato, hanno fatto il 3-2, non c'è stato grandi euforie, perché sono talmente abituati a vincere in Champions in questo modo che fanno veramente paura in Champions. C'è una cosa che non riesco a spiegare, che non ha nessun tipo di ragione di motivo tecnico tattico, però è una squadra che ha una relazione con la Champions, chiunque giochi di quel livello lì. Chiaramente poi coincide che ovviamente il City non sta bene, è chiaro che non stando bene crollano subito a livello psicologico, però ecco, ora mio figlio, che è un grande studioso di questo gioco, di questo sport, lo fa di mestiere, mi diceva che per la prima volta il ritorno è al contrario, cioè non è il Madrid che deve fare la rimonta come era successo negli ultimi anni, è il City che deve rimontare, magari non c'è niente da perdere, fa una partita diversa, però ecco un po' l'ultima spiaggia. E chiaramente anche una partita chiave per Guardiola, è aperta la parentesi, perché evidentemente deve poi, se viene eliminato, il campionato va come va, deve un po' capire se continua o non continua, se cambia qualcosa. Però ecco, a Madrid sono abituati a questo tipo di rimonte, quindi niente, non la vivono come la cosa più normale del mondo, veramente.
Che poi se il Madrid va avanti in campionato, poi non lo so, perché abbiamo detto insomma che Ancelotti è un pochino più no che sì l'anno prossimo, no?
Sì. Però è un po' consumato,
cioè, va avanti in Champions.
Si metti caso rivince qualcosa.
Il campionato è primo.
È primo, sì, è in campionato primo, è in Coppa Italia, in Coppa del Re, scusa, semifinale. E in Champions sembra che potrebbe eliminare il City e si ritroverebbe un'altra volta lì, insomma, quindi in questo caso siamo ancora lontani, ma ora poi a quel punto lì il Madrid in Champions lo devi andare a eliminare, non è che si elimina da solo, come si dice,
esatto,
in questi
esatto.
casi. Vediamo chi lo butta fuori al Madrid in Champions, se è passato l'ostacolo City, qualcuno lo deve buttare fuori, ma non so chi è che c'ha in questo momento. Nemmeno il Liverpool, che era forse la squadra più in forma fino a 20 giorni fa, ora è un po' più in difficoltà, non ha azzeccato le ultime partite, ha pareggiato ieri in casa, no fuori, ma insomma ha pareggiato il derby, che ultimamente lo vinceva un po' a mani basse con l'Everton, vedremo. Il Barcellona è l'unica squadra che l'ha veramente proprio barcocchiato al Madrid quest'anno, due volte, però anche lì non in Champions, dobbiamo vederli in Champions, perché il Barcellona tremano le gambe, in Champions proprio in modo clamoroso, invece il Madrid diventa una corazzata, vedremo un po'.
Solo con noi.
Mi sono successa una cosa grave anche, scusa Alessio. Sì, esatto. È successa anche una cosa grave ieri a livello di calcio italiano. Mi spiace che Marco stasera si è dato la macchia, come si dice dalle mie parti, si è dato la macchia, perché ieri abbiamo perso con le due sconfitte, abbiamo perso il secondo posto nel ranking UEFA, sì. Proprio ai danni della Spagna, che significa probabilmente, se non recuperiamo, cosa che non faremo, che perdono un posto di Champions League, che è una cosa molto grave, molto importante, quindi vedremo un po', vediamo se riusciamo in qualche modo a venirne fuori, però non faccio fatica a vedere come.
A meno che Motta non riesca a trovare l'equilibrio e a far rendere questa squadra come potrebbe, perché comunque...
Ma Motta è il nuovo Maifredi, o ancora dobbiamo crederci un po' e dargli...
Ma guarda, io su questo sono un po' in difficoltà, perché da un lato mi viene da dire che tutto sommato, proprio nell'ottica di cercare strade nuove a quelle del conservatorismo calcistico, la strada è quella. Se non è Motta, era Palladino, se non era Palladino era, non lo so, come si chiama quello che stava in Inghilterra e poi adesso è andato al Marsiglia.
All'Inghilterra no, forse
quello che stava al Brighton e adesso andrà al Marsiglia, dai,
De Zerbi
oppure De Zerbi. Maresca, che, cioè, questo sì. Tipo di allenatori nuovi, perché sennò che fai, prendi, cioè, capito che voglio dire? Da un lato mi viene da dire che la strada imboccata è quella giusta.
Sì, no, certo, la risposta non può essere Allegri. No, chiaramente c'è un fatto importante. La Juventus è una squadra che hanno un'età media di 25 anni, quella è l'unica cosa vera, cioè noi abbiamo fatto due cose sicuramente, il 30% in meno di Montengaggi, che era imprescindibile, e 25 anni di media rispetto per esempio ai 30 dell'Inter, che è una squadra chiaramente alla frutta, no? In questo senso. È chiaro che l'allenatore classico tipo Conte, tipo Allegri, sono spremitori di giocatori, no? Conte è il classico allenatore che riesce a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, bisogna dargli merito, è uno bravo, però non è un valorizzatore di giovani, non è uno che ti aspetta il progetto, non è uno che può permettersi di arrivare quinto in campionato in Italia, no? In questo senso, quindi è un po' un discorso diverso. Chiaramente dovevi puntare su qualcuno, abbiamo puntato su Motta, giusto o sbagliato lo vedremo, forse dobbiamo dargli un po' più di spazio, un po' più di tempo, mi preoccupa più giunto di Motta, per essere onesto, però sono d'accordo con te, dobbiamo dargli fiducia alla fine a un cambio di progetto, a un cambio di ciclo, perché se no è complicato. A proposito di ciclo e a proposito di Roma, sarei curioso, vorrei capire un po' chi arriverà alla Roma, no? In questo senso Ranieri sta lavorando bene per il futuro, ha dato stabilità a un ambiente veramente barcocchiato, stranamente, perché infatti Rossi non sta facendo le cose male.
No, lì Roma, è stata un'altra storia folle.
Una cazzata della proprietà clamorosa, sì. sì, un po' una cassa clamorosa. C'è da capire un po' dove tireranno, insomma, per dove
proveranno. Anche lì, da un lato c'è i tifosi, io adesso poi stando qui, no, ho amici romanisti, tifosi vorrebbero Allegri, perché vorrebbero la concretezza, non rendendosi conto che già dallo stipendio che prende Allegri, già io lo escluderei, perché che la Roma dia, noi quanto gli davamo Allegri, 6, 7, 8, quanto gli davamo,
sì,
tanto,
sì, insomma. Non ti voglio dire una cavolata, ma chiedo addirittura 9.
Forse 9, voglio dire, la Roma non ci credo, sì. Che cioè, sono al netto del giudizio tattico, no? Sono stipendi, sì, sì, che in Italia non c'hanno più cittadinanza. Io non so quante gliene dia De Laurentiis a Conte, ma pure Conte è uno che sta proprio lì un po' verso il margine, il confine superiore della forbice, oltre il quale c'è l'impossibilità, perché le squadre italiane, certo, che spendano, sì, 10 milioni di euro per allenatore mi sembra in questo momento improponibile, tutte, qualunque squadra italiana, compresa l'Inter,
no, nessuno se lo può, no. Nessuno se lo può permettere, ma nessuno se lo vuole permettere, cioè è proprio un discorso che non fa più parte di questa finestra finale.
Però i tifosi, come giustamente dicevi tu,
ai 22 che prende Simeone
prende una valanga di soldi,
22 milioni netti all'anno.
Ma mi dici,
sì,
una cosa,
sono per su un budget,
ma l'Atletico, sì, il presidente dell'Atletico, ma ce n'ha tanti
i soldi? Ma no, sì. Cioè l'Atletico ha una doppia proprietà. Uno è eredità della famosa famiglia Kiel, di Kiel, che erano, diciamo, Kiel era una specie di Berlusconi dei Noartri, sì. Qui in Spagna uno veniva dal settore immobiliare, era un politico, un personaggio un po' borderline, abbastanza borderline in questo senso, e l'altro è Cerezo, che è un po' il De Laurentiis spagnolo, si occupa di cinema, è il De Laurentiis spagnolo. No, non è quello, che l'Atletico è riuscito a fare le cose per bene, perché Simeone lo tiene da 13 anni in Champions, e questi 13 anni di Champions consecutivi gli ha permesso di crescere. Un club che fatturava 120 milioni diventava un club che fra l'altro aveva avuto problemi, era sceso un paio di volte in Serie B, insomma, con grossi problemi anche tecnici, è stabilmente la terza forza, ha vinto un paio di campionati, e quindi oggi viaggia intorno ai 450 milioni di fatturato, quindi è un club che si è stabilizzato sui piani alti del calcio, quindi non è più un discorso di innesto. Tra l'altro il fair play spagnolo è molto complicato, non ti permette di mettere sti soldi, hai visto il Barcellona, tutti i problemi, sì, che c'ha per far quadrare i bilanci, perché è molto molto rigido il fair play, quindi più che un problema di soldi del presidente è stato un bel lavoro di gestione, che loro riconoscono assolutamente a Simeone, proprio perché Simeone è quello che li ha tenuti stabilmente nel top 3 nazionale, permettendogli di giocare la Champions tutti gli anni, che alla fine fa la vera differenza, la fa quella, no, in questo senso.
Comunque sì, perché mi stupisce, però i soldi che prende Simeone mi stupiscono, e diciamo che è un po' Simeone il leader dell'Atletico Madrid, la star dell'Atletico Madrid.
Sì, no, è da 10 anni che è il leader, lui, il calciatore viene sempre dopo, è lui alla grande, il dirigente, fra l'altro ha avuto qualche crisi durante gli anni, però alla fine rimane sempre lì, perché vedi, alla fine è sempre lì, no? In questo momento è secondo, riesce a portare la squadra in fondo quasi sempre, quindi... Chiaramente loro hanno premiato la storia, e lui l'ha fatti uscire, ecco, dalla crisi di essere una squadra che doveva essere stabilmente la terza, eppure ha fatto fatica in tanti anni. La terza è stata al Valencia, la terza è stata al Deportivo La Coruña, la terza è stata al Siviglia, è stata la terza di Bilbao, e invece ormai da 10 anni è chiaramente l'Atletico Madrid è lì e se la gioca tutti gli anni per arrivare a fondo, ecco.
Come la vedi? Poi ti saluto, la rielezione di Gravina.
No, come la vedo? Scandaloso, cioè alla fine è quello il problema. Cioè alla fine il calcio è autoreferenziale, il sistema è quello, il clientelismo è quello, e quindi chiaramente è lì che si fa, dove fa la differenza. La differenza si deve fare sulle idee. Gravina che ha fatto questa gestione? Ti ricordi qualche gestione, qualche idea nuova, qualche invenzione nuova, qualche... No, assolutamente, cioè, questo immobilismo, tipico italiano è chiaramente parte del problema.
Gravina sostanzialmente ha avuto quella botta di fortuna clamorosa di vincere quell'europeo che veramente
ci ha fatto danni l'europeo.
Lo penso anch'io, sai? Lo penso anch'io perché è stata la premessa della delusione al mondiale e non è stata devo dire che poi è un europeo che veniva da cioè, quella squadra mi sembra che quella che ha stabilito il record di partite non perse in Europa, 22 mi pare che fossero, cioè nel senso ci siamo arrivati effettivamente che mi stavo pensando che Mancini avesse fatto un buon lavoro, forse l'ha fatto parzialmente, certo poi crollare in quel modo vuol dire che è un lavoro velleitario, un lavoro fatto su quei 30 giocatori, non è un lavoro sistemico.
No, è quello il problema, il lavoro è fatto, l'ha detto perfetto, è fatto su un gruppo concreto di giocatori, l'hai portato in fondo ma non hai fatto sistema, non si è fatto sistema, no? Non abbiamo capitalizzato, cioè mentre la Spagna ha il suo periodo d'oro che è stato recente, quindi che dell'Eurocoppa mondiale, l'Eurocoppa l'ha capitalizzato e infatti ora ha una squadra giovane che vince con grandi giocatori, cioè, non ti ho citato Lamine Yamal, 17 anni, forse il più forte di tutti,
sì.
No? Chiaramente non l'hanno capitalizzato a livello tecnico. E noi invece siamo diventati una barzelletta, abbiamo fatto il percorso al contrario, ci siamo involuti perché viviamo ancora di quell'europeo, e anche lì un'altra volta sono passati gli anni, no? Stanno passando gli anni, non siamo più andati a mondiali e la non presenza d'Italia ai mondiali l'abbiamo digerita con una nonchalance come se fosse la cosa più normale del mondo, invece per un paese come il nostro è un dramma assoluto, cioè è possibile, siamo a livello di budget, sì che siamo probabilmente il secondo o il terzo campionato del mondo, no? A livello di volume d'affari, quindi chiaramente il paese che esprime il terzo, quarto campionato, il secondo, terzo campionato più importante del mondo, che non va ai mondiali, chiaramente è una cosa che doveva far dimettere tutti, e invece non è successo assolutamente niente.
No, effettivamente no, in questo come si chiamava, Tavecchio fu più dignitoso, o tipo Ba, sì. Comunque, ultima cosa, io ho visto City e Real Madrid e devo dire che ho capito nella mia ignoranza i problemi di Ancelotti, perché effettivamente Mbappé e Vinicius partono proprio dalla stessa zona, ci sono state due o tre azioni in cui
piedi,
proprio si vedeva che
piedi,
quasi si calpestavano i piedi, quello è un problema perché per come gioca Ancelotti un attaccante gli serve lì in mezzo.
È arrivato, no, non è che gli serve lì in mezzo, deve mettere uno dei due, è arrivata una proposta della Liga Araba, sembra, si parla addirittura che sono disposti a pagare la clausola per Vinicius, infatti Vinicius l'ha usata subito, fatto ieri, proprio in settimana, l'ha usata per chiedere un aumento di stipendio, un rinnovo a scadenza fra 2 anni e mezzo. La Liga Araba ha detto paghiamo la clausola, la clausola è di 1.000 miliardi, un miliardo di euro è la clausola, quindi sono disposti però a pagarla, e lui ha usato questa, lui fra l'altro gli avevano offerto tipo 250 milioni di euro all'anno di stipendio, e quindi
ma tu ti rendi conto?
Il Madrid, sì, il Madrid ci sta pensando. Il Madrid ci sta pensando.
Beh, con un miliardo di euro tu ci metti Mbappé al posto suo, che comunque c'ha 23 anni Mbappé.
Sì, 24. e compri Haaland che viene fuori da
compri Haaland e poi compri chi è il secondo
centrale.
A fargli la panchinata con un miliardo di euro, voglio dire.
Sì. Assolutamente, sì.
Follia.
Inserito sul tuo budget di 1 miliardo di euro, fra l'altro, quindi cioè, alla fine sarebbe un po' quello il discorso. Vediamo, comunque ecco, il Madrid si incazza parecchio quando entrano in negoziazione i giocatori in mezzo alla stagione, fanno sempre la stessa risposta,
che
un giocatore che noi non vogliamo vendere, pagate la clausola di rescissione e basta, noi non ci chiamate, se pagate la clausola di rescissione è vostro, se no non ci interessa fare nessun tipo di negoziazione, no? Anche perché, come dice Florentino Perez, nessun giocatore è più importante del club, no?
Questo è giusto, sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo.
Anch'io, e l'ha sempre dimostrato, iniziando da Cristiano Ronaldo, che fece esattamente la stessa cosa a febbraio dell'anno che venne via, dopo la partita contro la Juventus, gli disse che voleva andare via, Florentino gli disse va bene, io ti metto un prezzo, se mi porti 100 milioni vai via, si portarono 100 milioni e andò via. In questo caso hanno risposto: per il momento pagate la clausola. Però ecco, Florentino non si scompone nemmeno un secondo se Vinicius va via, te lo posso assicurare. Quello che abbiamo detto, Mbappé a sinistra, mettono un centravanti, comprano Haaland e hanno risolto due centrali e hanno risolto la squadra, insomma, in questo senso.
E vincono per altri 10 anni. Comunque, va bene, Piero, grazie. Anni, sì. Ti abbiamo tenuto un po' a lungo, ma stasera mi hanno lasciato solo solette, quindi ho dovuto spremere.
Anzi, contento di dare una mano.
Ma ci manca. Ma non è che c'è un arabo che ci dà pure due spicci pure a noi, che ne so, alla trasmissione, alle due squadre, no, proprio niente.
Niente, per il momento niente.
E ce n'hanno, ce n'hanno tanti. Manco. Pensavo che potesse, vabbè.
Ce l'hanno tanti, sì, ce l'hanno veramente tanti. E poi hanno capito che alla fine queste cose portano altri tipi di business, no? Chiaramente chiamano l'attenzione un po' di altre cose. Guarda, hanno fatto con il golf, per esempio, che hanno hanno reinventato il golf mondiale, altro è distrutto. Alla fine gli danno una spinta straordinaria. Ora sono impegnati con il padel e anche con la Formula 1. Vogliono portare tutte le squadre là, tutte le scuderie le vogliono portare là a lavorare, quindi a costruire, insomma, le
compresa la Ferrari
ingegneristici. Sì, la Ferrari è la più difficile da spostare, la più difficile, ma tutte le inglesi comunque gli stanno veramente proprio facendo la corte più serrata possibile per portarle là, e chiaramente mettono sul piatto certi soldi che è difficile di no, insomma.
Anche perché poi la Formula 1 è uno di quegli sport che hanno grossi problemi di sostenibilità, secondo me. Comunque va bene, dai, ci siamo allungati, grazie, ci sentiamo giovedì prossimo se ci sei.
A giovedì, un abbraccio.
Un forte abbraccio.
Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
Ringraziamo il nostro Piero Capponi, bella chiacchierata, abbiamo parlato un po' di tutto, di calcio e non solo. Io faccio l'annuncio, se c'è un, che ne so, una multinazionale araba, un fondo sovrano che, a cui interessa una trasmissione o una radio o me, io voglio dire, fatevi avanti. Buonanotte per chi ci segue in diretta, per chi ci ascolta in podcast, vi invitiamo a ascoltare gli altri podcast di Diego Armando, tutti i podcast della Città Aperta, di seguire anche la diretta della Città Aperta. Ci sentiamo sempre in diretta giovedì prossimo alle 22.
The chuggy with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose, kill the headlights and put it in neutral, stock car flaming with a loser in the cruise control, babies in Reno with the vitamin D, got a couple of couches, sleep on the love seat, someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt, don't believe everything that you breathe, you get a parking violation and a maggot on your sleeve, so shave your face with some mace in the dark, saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. Here.